Beh, innanzitutto vorrei rivolgere un saluto a tutti voi, come sono le mie 2 giornate venete che sto trascorrendo, ieri a Vicenza e oggi a Vittorio Veneto. Un saluto che rivolgo naturalmente al vostro vescovo e quindi a tutta la comunità ecclesiale, a tutte le autorità civili che sono qui e quindi a tutta la società civile della vostra città e poi un saluto a voi soprattutto che siete qui presenti così numerosi. In particolare permettetemi di salutare quelle 70 persone che sono qui attorno in piedi dall'inizio. Io non so se avranno il coraggio di seguire fino alla fine anche il mio intervento, anche perché il mio intervento, nonostante nasca dal fatto che io ho alle spalle una ormai lunga tradizione pubblicistica sia nel campo della carta stampata sia nel campo della televisione, il mio intervento vorrebbe essere invece a respiro molto più vasto. Difatti anche il titolo che è stato assegnato è la comunicazione, e la comunicazione è molto più di una carta stampata, anzi io direi che siamo partiti per quanto riguarda la comunicazione dalla selce. Siamo arrivati al silicio e siamo all'etere ormai. Quindi si tratta di un orizzonte che è un orizzonte estremamente vasto, complesso, un vero e proprio fenomeno, si dice, epocale, un fenomeno antropologico strutturale. Ebbene, proprio perché c'è questa immensità, che pure è stata un po' perlustrata anche nell'interno dell'intervento del Presidente della Federazione della Stampa Cattolica, io vorrei proprio muovermi in una maniera molto elementare, in una maniera abbastanza schematica. Farò con voi 2 movimenti di pensiero, di riflessione. E questi 2 movimenti di pensiero sono diversi tra di loro, ma si incrociano, si annodano attorno a un'unica realtà, che è appunto il comunicare. Il primo movimento è lo sguardo, se volete, dovremmo dire, note sparse di una grammatica sul comunicare. Sono stati scritti volumi e volumi sulla realtà del comunicare, non solo nell'interno della classicità, nell'interno dell'antichità, ma soprattutto ai nostri giorni. E pensate che, per esempio, solo per fare un esempio che non immaginereste mai e che sorprende anche me, devo dire che sono un innamorato di questo tipo di cultura, pensate cosa diceva Platone a proposito della comunicazione. Lui faceva la comparazione tra 2 simboli, le conchiglie di Adone e la campagna. Voi probabilmente non sapete che cosa sono le conchiglie di Adone. Erano legate a una celebrazione che riguardava questo dio, che era il dio anche dell'amore. In quell'occasione, sui davanzali delle finestre, sulle porte anche delle case, si prendevano delle conchiglie, si riempivano di terra, si deponevano dei semi, naturalmente bagnandoli, e nascevano questi germogli. Questi filamenti verdi, segni di vita. Gli stessi semi venivano presi però e messi nella campagna fertile, e lì salivano naturalmente le spighe o i fiori. E la differenza è evidente. Da una parte abbiamo qualcosa di artificioso, qualcosa di cogente. E dall'altra parte abbiamo il respiro, la libertà della natura. E qui a questo punto quale applicazione fa Platone? Noi tutti saremmo tentati di immaginare che questo autore di pagine che sono ancora adesso fondamentali nell'interno del pensiero del Novecento applicasse proprio alla campagna la scrittura. Testo scritto, fonte, germoglio di riflessione, di crescita spirituale umana. Ebbene, lui fa il contrario e dice: nella conchiglia di Adone abbiamo le parole scritte, E le parole scritte sono realtà fredde che comprimono in uno stampo freddo l'incandescenza del pensiero, dei sentimenti. Quindi la comunicazione vera non è lì, nella carta stampata, diremmo, nella carta scritta. D'altronde ricordiamo quella battuta celebre del Faust di Goethe. Das Wort erstirbt schon in der Feder. La parola muore già sotto la penna. Majakowski diceva: io sono crocifisso coi chiodi delle parole. Ed è vero per il poeta, perché la parola scritta è sempre limitativa, non ti permette di... E Platone diceva: lì sono le conchiglie di Adone. Noi invece dobbiamo, con l'annuncio, con la parola, con l'insegnamento, col messaggio, dobbiamo invece entrare nella campagna della comunicazione. Ecco, allora la vera comunicazione, vedete, ai nostri giorni succede proprio questo per molti versi. Dobbiamo dire che siamo passati da una parola scritta che rimane ancora, di cui io devo essere sincero, sono un grande cultore e sono in venerazione profonda e ne riconosco ancora la fondamentalità, però è fuor di dubbio che Platone sta anticipando, aveva anticipato questo, perché noi anche in questo momento, in quest'aula, siamo attraversati da fiumi, da flussi, che sono flussi di parole affidate a onde, affidate a comunicazione che invece, vedete, attraversa tutto il mondo in una rete, e non è nell'interno della pagina circoscritta come una conchiglia di Adone. Non per nulla i nostri giorni, vedete, i giovani fanno fatica purtroppo a leggere, perché hanno altre vie più immediate di conoscenza e di comunicazione. Vi leggo ora poche righe di un diario. Pensate alla data di questo diario, 5 febbraio 1828, quindi molto più lontano, molto prima dell'azione. Ormai si può dire in verità, massime in Italia, sottolineatura, soprattutto in Italia, che sono più di numero gli scrittori che i lettori, giacché gran parte degli scrittori non legge o legge men che non scriva. Chi scriveva questo? Leopardi, nello Zibaldone. Ecco, questo fenomeno, un fenomeno che si ripete ai nostri giorni. Allora ecco, di fronte a una situazione di questo genere, vedete che scombina un po' anche i nostri approcci, le nostre... Io vorrei allora fare qualche, ho detto, nota sparsa, ne faccio pochissimo, attorno alla comunicazione attuale, quella nella quale siamo immersi, volenti o nolenti, come dirò subito. E mi riferisco, farò soltanto tre regole, regole semplicissime, riferendomi al maestro, uno dei grandi maestri, anche se un po' superato, anzi lo criticherò poi in finale, ma comunque rimane pur sempre un punto di riferimento, anche quelli che non conoscono poi tanto questa grammatica, queste sintassi della comunicazione, sanno che questo canadese, sociologo canadese, nato poco più di un secolo fa a Edmonton, Canada, era sicuramente stato uno dei punti di riferimento, Marshall McLuhan. Ebbene, McLuhan ha formulato due leggi che adesso io vi elenco. La prima legge, la sanno tutti, la ripetono come battuta, anche se non ne comprendono bene la complessità. Il mezzo è il messaggio. Ve lo ricordate questa frase? Perché non è vero che è solo il contenuto in quanto tale, il messaggio che tu comunichi, ma è anche la modalità espressiva di esso, è la sua costruzione, è la sua connotazione, cioè quello che non è esplicito. E naturalmente basti pensare, un comunicatore noioso, inesorabilmente, pur avendo magari il nucleo ricchissimo del suo messaggio, comunica radicalmente la metà. e comunica nell'altra metà la noia, il distacco da ciò che dice. Vi leggo una frase sua bellissima in un'opera che da una serie di saggi, sono del 1955, pensate, l'opera è intitolata in inglese curiosamente Mechanical Bride, la sposa meccanica. La moderna cappuccetto rosso, allevata a suon di spot pubblicitari, ma non ha assolutamente nulla in contrario a lasciarsi mangiare dal lupo. Provate a pensarci, questo il modo di comunicare ti convince anche persino dell'autolesionismo come grande approdo. Seconda, questa è fuori di dubbio, è indiscutibile, ed è per questo che alcuni mezzi di comunicazione, io non posso approfondire questo discorso, sono così decisivi perché sono incisivi, perché il mezzo è radicale, è strutturale, è costitutivo, diremo poi qualcosa anche su questo dal punto di vista del secondo movimento. E poi la sua seconda legge era questa, che i nuovi mezzi di comunicazione, il suo sguardo andava oltre la carta stampata, oltre il giornale, sono protesi degli organi del corpo umano. E questo è indiscutibile, tant'è vero come abbiamo chiamato noi quella scatola che c'è nell'interno delle nostre case e a cui tutti noi ci abbeveriamo, la televisione. Tu vedevi fin lì, vedo fin qua con i miei occhi, ma c'è questo occhio che mi permette di vedere in Giappone ciò che accade in questo momento. Il cellulare è la protesi dell'orecchio che ti permette ormai di raccogliere, anche dell'occhio ormai che ti permette di raccogliere, e così via. Sono protesi, allargano la forza degli organi. E questo è vero, indubbiamente. Ma, terza legge che smentisce, che è la critica che fanno molti alla teoria, a questa teoria, o meglio, è il completamento che molti fanno a questa teoria di McLuhan, e questo forse ne siete tutti consapevoli. In realtà non avviene soltanto questo, che noi abbiamo sensi molto più sviluppati per mezzo di questi strumenti. No, è avvenuto un mutamento radicale. Dalla protesi è cambiato l'organismo. Strutturalmente abbiamo un nuovo modello antropologico. Strutturalmente abbiamo un altro ambiente in cui noi siamo immersi. È inutile dire, non ha nessun senso dire ma io non mi interesso della televisione, non voglio che la vedo, non voglio, non mi interesso del computer, non. Ormai no, è inevitabile, è diventata la nostra lingua, il nostro linguaggio, la nostra atmosfera, ma peggio è questo, ha mutato, usiamo l'espressione un po' solenne, anche scientifica, il fenotipo antropologico, e muterà sempre di più. Tant'è vero che i nuovi studiosi parlano di nativi digitali. Noi, la maggior parte, anzi tutti o quasi che siamo qui, siamo migranti digitali. Cioè prima abbiamo imparato a scrivere, a leggere, eccetera, e adesso siamo approdati. Per cui siamo come gli stranieri quando parlano l'italiano, o viceversa. Cioè è sempre un po' impacciato. Il vostro nipotino, soprattutto, ma anche il vostro figlio giovane, è un nativo digitale, è un altro modo, un'altra grammatica, un altro modo di esprimersi, un altro modo di comunicare. Pensate, io faccio sempre questo esempio, pensiamo a uno dei vostri ragazzi che sta 5 ore al giorno, è la media più o meno negli Stati Uniti, davanti al computer o davanti a uno schermo. Ebbene, costui ha un modo di comunicare, di chattare, diverso dal modo con cui io comunico con voi. Perché noi in questo momento, io vedo i vostri occhi, i vostri volti, vedo le vostre reazioni di noia, vedo anche i cali della tensione, sento il colore, il calore, l'odore delle persone. Tutta una comunicazione, pensate cos'è, tutto l'ammiccamento degli occhi. Pascal ha quella espressione straordinaria, un genio in assoluto. Lui diceva: nella fede come nell'amore, i silenzi sono molto più eloquenti delle parole. Perché? Perché lui diceva: quando due innamorati hanno finito tutto l'arsenale delle parole e delle rivelazioni, che cosa fanno se sono veramente innamorati? Si guardano negli occhi e tacciano. E quello è il momento della comunicazione più intensa. Voi vedete come è diversa invece questa comunicazione artificiosa anche, che è sempre affidata allo schermo freddo, è una comunicazione fredda. Io appunto ricordo quello che mi... una volta ho fatto una tavola rotonda a Roma, in Campidoglio, col figlio di Marshall McLuhan, che fa lo stesso mestiere del padre, insegnava adesso è emerito, insegnava in un'università americana tecnica della comunicazione. Dice: quando io ho cominciato a insegnare, le mie aule erano strapiene, naturalmente, di studenti, perché tutti vogliono diventare giornalisti, non sapendo che i giornalisti poi non è una delle professioni facili, prima di tutto come approdo, e non è una delle più esaltanti, perché sempre negli Stati Uniti c'è quel famoso dizionario scritto con la mano sinistra, che la voce giornalista fa, giornalista due punti, colui che sa ben distinguere tra la pula e il grano, e pubblica soltanto la pula. Quindi non è che sia poi una professione così nobile, comunque questo con cattiveria, perché sui giornalisti poi se ne dico tanti, io anch'io implicitamente sono giornalista, quindi è anche autocritica, perché Karl Kraus era ancora peggiore, diceva: quale rapporto c'è dei giornalisti con la verità? Lo stesso che hanno le cartomanti con la metafisica. Ebbene, di fronte a questo, che cosa mi diceva? Questo. Lui diceva: ho cominciato così, e mi ascoltavano. Cosa, quando finivo la lezione, andavano tutti nel campus, parlavano tra di loro della lezione o di altro, si conoscevano, andavano al bar, si innamoravano, eccetera, eccetera. Adesso invece, quando escono, stanno negli atri e parlano tra di loro col personal computer. Cioè, ormai vedete, la comunicazione più normale è quella più fredda. Quella più implicita. Ecco perché, e qui concludo il mio primo movimento, sempre avendo pietà di coloro che sono in piedi ad ascoltarmi, concludo questo primo movimento dicendo: siamo di fronte veramente a un mondo che naturalmente io ho solo evocato in maniera fluida, inconsistente, un mondo che però merita un'attenzione particolare e che soprattutto ha alcune caratteristiche che sono estremamente decisive per la nostra identità, per la nostra libertà. E qui io direi, quelli del passato certe volte intuiscono, i grandi geni, ciò che accade dopo. Nel diario di Kierkegaard, questo filosofo danese, mi ricordo che una volta mi misi un po' in maniera folle a voler imparare un po' il danese. Il danese è pur facile da capire, almeno quando le cose sono facili, i discorsi, perché è molto simile al tedesco. E la prima cosa che riuscì a capire nel suo diario era questa frase che poi ho citato spessissimo. Parlava del suo tempo. Sicuramente l'avete sentita, forse anche da me. La nave è ormai in mano al cuoco di bordo, e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani. Questo però, guardate, che è profondamente vero. Cioè non c'è più un messaggio o comunque dei sensi, dei significati, ma lo vedete, una valanga di comunicazioni. E si ricordava anche prima, pensate, sempre questo ragazzo, per ricordare, sta facendo una ricerca o vuole interessarsi di una categoria, di un'idea, pensiamo, non so, vuole fare qualcosa sulla speranza, sulla verità, parleremo, caro. Ebbene, cosa fa? Va a cercare, digita verità. Cosa gli rispondono? 75.000 occorrenze. Ha un paniere immenso di informazioni, che noi non ci sognavamo, dovevamo andare nelle biblioteche a escogitare, ma il nostro era già un percorso critico. Lui è lì da solo, e che cosa fa? prende quello che gli pare più evidente, più immediato, più comodo, perché là c'è tutto il contrario di tutto nell'interno di questa immensa comunicazione informatica. Per questo che ormai si sente l'esigenza in molte comunità, per esempio ho sentito in Israele che c'è questa necessità di dover fare l'educatore all'uso del computer, non tecnico, perché il nativo digitale, l'educatore per poter sceverare, per non dover entrare ormai in questo luogo in cui al massimo l'unica cosa che impari è cosa mangerai, le mode e i modi di domani. Io un giorno passeggiavo sul Lungarno con un mio caro amico, che è un famoso poeta, uno dei più grandi poeti della seconda metà del Novecento, che voi tutti conoscete, Mario Luzzi. Camminavo con lui, non so se qualcuno di voi l'ha sentito parlare, parlava lentissimamente e sempre le sue parole sembravano, per quel principio di prima, costruite, sembravano come se fossero dei messaggi castici, delle epigrafi. Ebbene, lui in un certo momento mi diceva: guarda, passavamo sul Lungarno, le finestre si illuminavano, il crepuscolo, sempre affascinante, Firenze, e nel crepuscolo, nelle finestre che si illuminavano, si intravedeva sempre, in quasi tutte le case, il riquadro azzurrognolo del televisore. E lui mi disse una frase che io spesso ho citato, e la frase era questa: ma non si sa se questa gente è lì davanti al televisore, con le mani alzate, in segno di resa o in segno di adorazione. È una riflessione questa. Mi fermo qui perché la tentazione di continuare su un argomento che mi affascina, perché capisco anch'io, migrante, di essere entrato in un mondo che è un mondo che non ha ancora svelato tutto quello che è possibile, ma questo è il secondo movimento della mia riflessione. Io qui sono qui per parlare anche della comunicazione nella Chiesa, la comunicazione ecclesiale. Noi abbiamo, lo dicevo ieri anche parlando nella cattedrale di Vicenza, noi abbiamo un grande maestro su questo, indubbiamente. Questo grande maestro è Gesù Cristo, un grande comunicatore, ma su questo dirò. Io vorrei soltanto ricordare una frase sua, che ci è riferita in due maniere dai due evangelisti. E la sostanza è la stessa. Voi sapete che gli evangelisti hanno una fedeltà che non è una fedeltà meccanica, ma è una fedeltà duttile al messaggio di Cristo. E qui entriamo ancora nel discorso della comunicazione. Eccola, io ve la leggo questa frase che voi ben conoscete, Matteo 10:27 e poi Luca 12:3. Quello che vi dico nelle tenebre e avete ascoltato all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Terrazze erano i tetti delle case di allora. Luca 12:3. Quello che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce. E ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato sulle terrazze. Lui che comunica, noi che comunichiamo. E vedete che la comunicazione, secondo questa visione, ha due momenti, ha due luoghi. C'è una comunicazione ad intra, nelle stanze più segrete, quello che io vi ho detto nelle tenebre, quello che avete ascoltato all'orecchio, e al tempo stesso c'è la comunicazione sulle terrazze, dove abbiamo appunto le parabole, che non sono le parabole di Gesù, ma le parabole informatiche. Ebbene, ecco, io direi che questo è un po' il compito della comunicazione. Noi dobbiamo prima di tutto comunicare al nostro interno. C'è una carenza, una debolezza di comunicazione all'interno della Chiesa. E per esempio adesso la catechesi, che cos'è? Non ha assolutamente quella capacità comunicativa che aveva in passato. Naturalmente non si può più fare come la dottrina cristiana del passato, è ben altro adesso, però è fuori di dubbio. Pensate tutte le critiche che vengono fatte, tra poco dirò, anche all'omelia. C'è una comunicazione interna necessaria, ma fatto questo, noi siamo invitati ad andare sui tetti con le antenne, siamo invitati ad usare tutti questi mezzi, come Gesù ha usato tutti i mezzi, come Paolo. Paolo cosa ha fatto? Ha radicalmente cambiato il linguaggio, dal linguaggio ebraico ancorato a culture, simboli, eccetera, l'ha trascritto tutto con il linguaggio greco, qualche volta anche manovrando il testo stesso, usando la lingua come se fosse, o battendola con un martello, come se fosse un ferro incandescente. C'era un amico di Paolo VI, del quale vorrei poi citare una frase di Paolo VI, che era un filosofo francese di cui avete sentito parlare, Jean Guiton. Jean Guiton diceva: come per la liturgia, così anche per la comunicazione nella Chiesa, ci deve essere sempre, guardate bene al gioco di parole in latino, numen e lumen. Cioè ci deve essere qualcosa di misterioso, di profondo, quello interno, il messaggio, la sostanza, il numen, il mistero, e non soltanto l'efflorescenza festosa dei temi, ma ci deve essere anche il lumen, deve illuminarsi, essere compresa magari anche da coloro che passano incidentalmente per le nostre strade. Ebbene, che cosa posso dire della comunicazione nella Chiesa? Che cosa in un arco di tempo così breve? Io farò così per evitare di fare discorsi molto astratti. Cercherò di ritornare al più lontano possibile, fermamente convinto che il passato ci insegna sempre. È pur sempre vero quella frase, non si sa chi l'ha detta per primo, se Bernardo di Chartres o Giovanni di Salisbury. Mio amico Umberto Eco ha studiato, ha fatto un saggio apposta su questo per riuscire a decidere chi dei due l'ha detto. Ma quella frase lì è ancora sempre vera, la dobbiamo ribadire. Noi siamo, quante volte la si dice, nani sulle spalle di giganti. Se io soltanto penso al pensiero, si dice il Medioevo oscuro, ma pensiamo a un pensiero, non dico di Tommaso d'Aquino o al pensiero di Agostino prima, ma un pensiero solo di Anselmo d'Aosta, cui forse pochi di voi hanno letto una pagina, ma aveva una mente tagliente tale, con una capacità di intuizione straordinaria. Ebbene, io risalgo all'antica retorica. L'antica retorica dava tutti i cosiddetti avverbi o pronomi necessari per la comunicazione, cur, quomodo, quid, eccetera. Io ne scelgo due soltanto. Subito, il primo e brevemente. Il quid. Che cosa comunica? Perché ci sono alcuni che parlano fino a quando trovano qualcosa da dire, perché è proprio vuoto, insomma, alla fine, non facciamo riferimenti naturalmente. E noi siamo di fronte, io direi proprio in questo tempo, siamo di fronte a una bulimia informativa e a una anoressia critica, a un'anoressia di contenuti formativi. Ecco, quali sono allora il quid? E qui io direi, per la comunicazione della Chiesa, vorrei semplicemente fare due temi. Li lascio così, alla vostra riflessione. Primo tema è fuori dubbio, è diciamo una parola che guai dirla ai nostri giorni, anzi è un po' imbarazzante. Se a me piacerebbe sentire da voi, da uno di voi, una definizione di questa parola, che una volta era capitale nella filosofia, nella teologia, nella cultura. La parola verità. Noi proprio, quid est veritas, come Ponzio Pilato. Ebbene, noi siamo di fronte a due modelli che si scontrano. Da un lato abbiamo un modello che è quello dominante ai nostri giorni. Ed è per questo che allora anche la comunicazione è così fluida. L'ha cominciato già nel 600 Hobbes con Leviathan, quando diceva, scriveva in latino, allora il latino era l'inglese di allora, viva Dio, e era auctoritas, non veritas facit legem. È l'autorità che decide ciò che è vero o no, non che fa la legge, non una verità in sé. E cominciava già allora quello che poi Papa Benedetto chiamava il relativismo, che io chiamerei il soggettivismo. C'è una bella immagine di una filosofa americana la quale dice che il vero concetto di verità che noi dobbiamo è come quello della ragnatela elaborata da un ragno. Il ragno da se stesso fa uscire il filamento, lo costruisce, guardate, certe volte sono dei capolavori, dei disegni armonici mirabili, poi a un certo momento c'è un colpo di vento, c'è una goccia di rugiada, lo squarcia, scompare, che cosa fa il ragno? Ricomincia da capo, fa un'altra ragnatela, accanto l'altro ragno fa una ragnatela a suo modo. Ognuno di noi elabora da se stesso la verità, purché non entri in conflitto con gli altri. Vedete che quindi la verità è una realtà squisitamente soggettiva, mutevole, inconsistente, fluida. Diceva ancora un'altra filosofa americana, giocando sulla parola, sulla frase famosa di Giovanni, la verità non vi farà liberi, perché la vera libertà è creare verità mutevoli, secondo le circostanze, secondo le situazioni. E l'altro concetto qual è? Ecco, il concetto di verità è quello classico, ancora una volta Platone, e poi anche se volete Aristotele, ma prendiamo ancora Platone, Fedro. L'anima sale sul cocchio, sulla biga, e questa biga, la biga dell'anima e dell'uomo, insomma, ha due cavalli, il cavallo dei sensi, il cavallo della ragione, e si mette a correre. Dove corre? Se qualcuno di voi ha letto il Fedro sa, corre, dice Platone, nella pianura della verità. Qual è quindi il concetto di fondo? Vedete, la verità ci precede e ci eccede, e noi siamo in ricerca della verità. La verità perciò non è una cappa di piombo che ti sta sopra, è il grande mistero dell'essere e dell'esistere nelle quali noi siamo immersi e nel quale noi continuiamo ad andare di luce in luce. Pensiamo all'uomo senza qualità, quest'opera fondamentale del secolo scorso, significativa, questo romanzo incompiuto. Ebbene, che cosa dice a proposito? Dice la verità è, non è come una pietra preziosa da mettere in tasca, una cosa che tu conquisti, un oggetto, ma è un mare nel quale immergersi e navigare. È la variante del concetto di Platone, della pianura della verità. Ecco perché qui già cominciamo a confrontarci con due concezioni profondamente diverse, che poi costituiscono anche tutta la ragione del dibattito sull'etica, evidentemente. Bene e male, vero o falso, giusto o ingiusto, che esistano dei principi etici, oppure semplicemente che essi possano essere elaborati, come diceva Hobbes, a secondo delle circostanze, delle autorità, anche dell'autorità ecclesiastica, secondo i propri interessi o i momenti. Ecco perché questo è uno dei grandi problemi nella comunicazione, non dico solo della carta stampata, ma della comunicazione tu cur. Adorno, nei suoi minima morali, ha una bella comparazione. Dice, la verità è come la felicità. Non la si ha, vi si è. Capite la differenza? La verità, se tu ce l'hai, è qualcosa che possiedi, che magari hai elaborato tu. Invece nella verità si entra, si è avvolti. Seconda componente, ho detto, di questo quid, che cosa comunicare? Beh, noi come credenti, nell'interno della comunicazione ecclesiale, io penso è la parola di Dio, e io direi anche Cristo tout court, con il suo messaggio, il messaggio del Vangelo. Io ho avuto la fortuna nella mia vita di conoscere tante persone molto più intelligenti, sapienti, importanti di me, e da tutte ho imparato qualcosa, e ho avuto la fortuna anche di avere persone semplici che mi hanno insegnato tanto, perché, come ben sapete, l'intelligenza non è identica alla sapienza. La sapienza, come dice questa bellissima parola latina, deriva dal verbo sapere, che non vuol dire, come primo significato, sapere, ma vuol dire avere sapore, avere gusto, comprensione. E quindi il vero sapiente ti affascina, è quello che vive anche il messaggio che comunica rispetto al freddo comunicatore. Ma certo che erano intelligenti gli scienziati di Hitler, ma non possiamo dire certo che fossero uomini di sapienza. Ebbene, nell'interno di questo io vorrei ricordare a questo proposito un mio amico giornalista, era però professore di letteratura inglese, anche faceva però prevalentemente in ultimi tempi giornalista, eravamo molto amici anche se abitavamo distanti. Lui, laico, profondamente laico, scriveva su Repubblica, Beniamino Placido, e con lui è appassionato della Bibbia, si era messo a imparare l'ebraico, lo conoscevo anche bene, a un certo momento aveva deciso con me, dice, facciamo una grammatica di ebraico per biblico per gli principianti, perché è l'ideale, noi due. Tu metti la tua conoscenza, io metto la mia ignoranza, ed è perfetto. Comunque invece non era vero, perché aveva una conoscenza molto bene. Lui una volta mi confessò, io vado in chiesa soltanto quando ci sono i funerali, come i laici fanno, costretti, i matrimoni e qualche cerimonia ufficiale. Vado e rimango sempre stupito di una cosa che riguarda voi preti, dice. Perché io sento che si legge la Bibbia prima, si legge soprattutto il Vangelo, un testo così drammatico e potente, e poi c'è il predicatore. E io mi stupisco come i predicatori riescano ad essere così grigi in colori, in odori, in sapori, dopo un testo così drammatico, un testo così potente. Ecco, io direi che è proprio questo, l'annunciare Cristo, l'annunciare la parola di Dio, l'annunciare quindi morte, vita, gloria, i grandi temi, la gloriosa eredità che noi abbiamo, è una cosa importante per tanti, anche che vengono che l'unica volta in chiesa, ma io credo anche per i credenti. Ecco un altro quid importante. Io a novembre andrò a fare, come lei ha ricordato, il cortile dei gentili, la ringrazio anche per questa citazione, questa esperienza molto importante che stiamo facendo come Pontificio Consiglio della Cultura, e andrò a Buenos Aires, non per ragioni, devo dire, perché era già in corso prima, non per l'elezione di Papa Francesco, ma per un'altra ragione, che è cara anche a Papa Francesco, devo dire, cioè il fatto che io sono un grande ammiratore, lettore, conoscitore, posso dire umilmente, di Jorge Luis Borges, questo grande scrittore argentino. Conosco bene la vedova, Maria Kodama, e ci sarà anche lei quando andrò. L'ho portata dal Papa, che pure già la conosceva. Il Papa è stato con Borges una settimana quando insegnava a Santa Fe, eccetera. La sua storia, la storia di questo rapporto è stata scritta. Ebbene, quest'uomo era profondamente agnostico, laico, ma inesorabilmente attratto non solo dalla teologia, ma dal Vangelo. Tant'è vero, ieri sera in cattedrale ricordavo una sua poesia, e lui frequentemente intitolava le poesie coi versetti del Vangelo, ma non col versetto. Giovanni 1,14. Ed è un commento al prologo. Luca 23 è la scena del ladrone, del malfattore, pentito. Quindi una persona, ebbene, io vorrei ora farvi capire come ci sono persone fuori che si dovessero entrare e ascoltare più, ma io direi anche noi qualche volta di più, il messaggio del Cristo nella sua purità, nudità, sarebbe fondamentale, decisivo. Io ricordo allora le sue parole, solo alcuni versi di un suo testo poetico. Il suo, di Cristo, non è il volto dei pittori, è invece un volto duro, ebreo. Io però non lo vedo. Eppure insisterò a cercarlo fino al giorno dei miei ultimi passi sulla terra. Guardate che è una confessione potente questa. Secondo e ultimo avverbio che prendo per la nostra riflessione, l'ultimo avverbio che prendo è l'avverbio comodo. Su questo si potrebbe discutere all'infinito. Come comunicare quel quid di cui ho scelto verità e Cristo? Tra l'altro, nella concezione, se abbiamo detto che la verità è tendenzialmente infinita, eterna, ci precede e ci eccede, come diceva Socrate, il Socrate di Platone, una vita senza ricerca non merita di essere vissuta, è chiaro che è giusto quello che dice Cristo nel Vangelo di Giovanni. Io sono la via, la verità e la vita. Cioè la verità si identifica col divino, col trascendente, con la pienezza di senso dell'essere e dell'esistere. Ebbene, per queste due realtà il comodo è il modo. E qui naturalmente lezioni di storia di giornalismo, lezioni per comunicazione televisiva, per comunicazione informatica, eccetera, eccetera. Io vorrei invece in maniera molto più semplice scegliere alcuni così che vi evoco, alcune caratteristiche che vedo, per esempio, spontaneamente presenti in corpore vili, direi in corpore nobili in questo caso, in Papa Francesco. E che dovrebbero essere un po', sono anche delle leggi alla fine della comunicazione. Ve ne dico poche così li ricorderete, almeno il primo, l'essenzialità, l'incisività, la chiarezza e la chiarità, non sono sinonimi, l'italiano è una bella lingua, eh? La chiarezza è il modo di esprimersi, la chiarità è il contenuto, limpido e nitido. Non c'è una cosa complessa che non possa essere detta in modo chiaro. Disse un filosofo che scrisse sempre in maniera oscura, Wittgenstein. Però è vero. Papa Francesco, vi vedete, usa sempre le coordinate. Io uso le subordinate invece, la mia cultura. Papa Benedetto usava le subordinate. Nei suoi discorsi sono delle frasi che sono con tre subordinate. Che è naturale la ramificazione del pensiero per noi, e invece normalmente chi opera, anche sui giornali, ma opera in televisione, opera, sa che l'indice d'ascolto è minimo. Voi siete già eroici che avete ascoltato in questo arco di tempo così lungo, ma è inesorabile che per voi accade quello che accade, le curve di ascolto ci sono, indubbiamente, per cui l'essenzialità, e l'essenzialità vuol dire l'efficacia. Gesù ha usato, e lo dico spesso, i giornalisti poi me l'hanno ripreso questa cosa ironizzando, ma è la vera. Gesù è stato uno dei primi che ha usato il tweet senza nessun imbarazzo. Rendete a Cesare quel che è di Cesare, rendete a Dio quel che è di Dio, è un principio sul quale possiamo andare avanti per secoli a fare applicazioni e commenti e violazioni, e lui ha espresso tutto, che se andiamo a vederlo in greco, almeno nel testo greco, sono 50 caratteri, compresi gli spazi, 140, abbiamo ancora a fare il commento persino. E quindi, sua prima predica, Marco 1,15, 128 caratteri, la prima predica, una tuitomelia. E ecco, noi dobbiamo ritornare ancora ad avere questa forza, la forza della comunicazione essenziale, senza negare la necessità della complessità del discorso. E certo, bisogna che ci sia l'elaborazione teologica, l'approfondimento, però dobbiamo cominciare in un mondo che è così ad annunciare in questa maniera, e soprattutto attraverso un mondo che, come vedete, continua ad affermare l'essenzialità, però alla fine questa essenzialità è fatta di chiacchiere, di dilatazione, non di frasi, perché le frasi sono semplici, ma di vuoto, ed è per questo che allora si ricorre, dato il vuoto, all'urlato. L'urlato è l'esempio tipico di chi ha pochissimo da comunicare, ha bisogno. Grande Paul Valéry, poeta francese, diceva: qual è la parola migliore che io scelgo quando devo comunicare qualcosa di profondo e di vero? La moindre, la minore, quella più pacata, più essenziale, più autentica. Naturalmente però pacata sì, ma incisiva. Se volete, piccante nel senso vero del termine. E nella tradizione rabbinica sì, c'è una battuta che serve molto bene a certi predicatori in questo caso, che è molto meglio un granello di pepe di un cesto di cocomeri. L'eloquenza, diceva Voltaire, lo cito sempre questa frase, come la spada di Carlo Magno, lunga e piatta, perché i predicatori, quello che non sanno darti in profondità, ti danno in lunghezza. E spero di non fare questo ora io. Secondo, passerei oltre all'essenzialità, secondo direi, fuor di dubbio, la simbolicità. Noi viviamo in un mondo che è di immagini. La televisione ne è un emblema, ma anche lo schermo del computer. Il simbolo, l'immagine è fondamentale. E questa immagine, voi vedete, è anche nel linguaggio, se volevo stare sempre con l'esempio di Papa Francesco, a me piacerebbe sentire anche, perché il bello di una comunicazione sulla comunicazione dovrebbe essere il comunicare, sentire. Io sono convinto, una è stata citata anche prima da lei, è una di queste simboli, le periferie esistenziali. Chi non sa ormai che cosa sono le periferie esistenziali? Chi non sa, per esempio, che la Chiesa in questo periodo è come un ospedale da campo? Chi non sa, per esempio, cos'è l'odore, che il pastore deve avere l'odore delle pecore? Chi non sa che il sudario non ha tasche? E il giovedì santo ai preti, con un gioco di parole tra l'altro straordinario in italiano, ma mi hanno detto che è possibile anche in spagnolo, e allora quando ha detto: voi non dovete essere né sontuosi, né untuosi, né presuntuosi. Queste sono immagini contemporaneamente al gioco fonetico. Ecco perché dico, Gesù è un maestro. Le parabole. Ieri parlavo nella cattedrale di Vicenza per il Festival Biblico del racconto, la narrazione. È tutta fatta di immagini, 35 o 72 parabole che ci sono nei Vangeli. E Cristo cattura le persone, tant'è vero, Vangelo di Giovanni confessa, cosa che non capita purtroppo a noi, dice, quando a un certo momento i sommi sacerdoti dicono: questo ci dà troppo fastidio. Capitolo 7 di Giovanni, mandiamo le guardie ad arrestare la polizia del Tempio. Le guardie vanno e tornano dai sommi sacerdoti. Quelli dicono: ma come? Non ce lo avete ricondotto? E quelli, persona semplice, poliziotti semplici, cosa dicono? Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo. La parola non si incatena. Perché la sua era una parola che aveva questa forza anche dell'essenzialità delle immagini. Terzo, la somaticità della comunicazione. Ecco, la comunicazione attuale, come dicevo, non è somatica, è astratta. La distanza, il freddo schermo della televisione o gli stessi politici, vedete, o gli uomini di potere, hanno la scorta. La distanza, per i rischi, si incalza, però la distanza. Papa Francesco ha capito che questo, anche correndo rischi e facendo impazzire la nostra gendarmeria pontificia, però lui ha capito che il comunicare è corporale, è un contatto. nella comunicazione, io qui non sto parlando solo del giornale evidentemente, che però ha una sua corporeità, carnalità, carta, si tocca, e per noi poi non parliamo, che abbiamo, siamo malati chi legge poi tutta la vita come me di libridine, e quindi è una forza istintiva quasi la carta, la corporeità. Papa Francesco, io lo dico sempre anche ai miei collaboratori, ma sono loro per primi testimoni, noi abitiamo però in via dell'ufficio, in via della Conciliazione, io abito dove c'è il colonnato di San Pietro, vedo dalle mie finestre quando c'è l'udienza in piazza, poi eccetera. Cosa fa Papa Francesco? 20 minuti di catechesi, un'ora di dialogo con la gente entrando, perché lui parla, gesti, comunicazioni, come si dice che è la nostra comunicazione, nostra comunicazione mediterranea, ma è una comunicazione efficace. Ecco, questo anche direi, e da ultimo, e concludo, da ultimo anche un ultimo comodo importante che è stato evocato anche, è il dialogo, l'universalità della comunicazione, la missionarietà, cioè rompere gli orizzonti, non il mondo chiuso, l'oasi chiusa in se stessa, che si autodifende perché ha paura di ciò che sta fuori, di questo mondo. Cristo cosa dice? Andate, fate discepoli, pantata ethne, tutti i popoli, tutte le culture. Dovete andare per le strade del mondo. Paolo si incammina sulle strade del mondo e sceglie le navi, che era l'aereo di allora, sceglie le strade consolari romane per questa comunicazione. Qui io direi un accento a questa universalità del dialogo. Il dialogo vuol dire, come dice questa parola, avere due logoi, tia, che si incrociano, che si incontrano, ma due discorsi seri, non chiacchiere. È per questo che è importante il confronto, che arricchisce, da cui non si esce indenne. Ecco, io potrei continuare a lungo perché è un tema che mi affascina, come potete. Beh, io concludo con due testimonianze finali che lascio qui a voi sul discorso che ho fatto e che potrebbe ancora, come ho detto, continuare, ma ho già abusato del vostro ascolto e della vostra, devo dire, anche della vostra partecipazione a questo tema, perché siete anche genitori, molti di voi, e dovete comunicare. E sapete quanto è difficile comunicare, per esempio, ai vostri figli. E noi come pastori sappiamo quanto è difficile comunicare. È facile fare ironia sulle omelie, ma è anche difficile parlare in pubblico, sapere le modalità, il quid e il comodo. Magari si sa il quid, ma non si sa il comodo. Si ha solo il comodo e non il quid. E sono naturalmente... Tant'è vero che, vedete, quando un ambiente non recepisce un messaggio, è sordo, si dice, un ambiente. Beh, in italiano, la nostra bella lingua, che cosa deriva dalla parola sordo? Chi me lo sa dire? Dalla parola sordo deriva anche l'aggettivo assurdo. Deriva da sordo, etimologicamente. Cioè, alla fine, l'incapacità di comunicare genera l'assurdo. Genera, difatti siamo, alla fine... In un mondo così confuso, alla fine le persone non hanno più la capacità e si cade lentamente nel vaniloquio, nella inconsistenza, le relazioni, vedete, si aggrovigliano, si spezzano. Dicevo le due frasi, la prima è quella di Paolo VI a Guiton, durante il dialogo con Guiton. Sentite, bisogna saper essere antichi e moderni, parlare secondo la tradizione, l'eredità famosa dei giganti, ma anche conformemente alla nuova sensibilità. Cosa serve dire quello che è vero se gli uomini del nostro tempo non ci capiscono? Verità sacrosanta questa. Puoi dire la verità perfetta. Io vedo certe volte certi miei alunni, io ho insegnato molti anni, sono preti, che vanno e vanno col testo, leggono il testo all'omelia domenicale. Preparatela bene, certamente, ma è ineccepibile, perché magari hanno copiato, anche magari da qualche mio libro, insomma, hanno copiato, ma lì è un'altra cosa, è la comunicazione. E la seconda testimonianza che vi lascio è anche un po' personale, questa qui, perché riguarda un grande autore del secolo scorso, di cui avete sentito parlare, magari avete visto, letto, un drammaturgo, che è Eugen Ionesco, franco-rumeno, poi vissuto a Parigi sempre. Come sapete, lui è stato il rappresentante, che lo si arrabbiava quando gli dicevano questa cosa, del teatro dell'assurdo. Perché ha rappresentato questo nostro mondo, la cantatrice Calva, per esempio, questo suo testo teatrale, in cui veramente ininterrottamente le scene si scompongono e resta tra le mani, ci resta il vuoto. Ci restano gli elementi, ma questi elementi sono stati scombinati tra di loro, ininterrottamente, scena dopo scena. Ebbene, lui era agnostico, io sono stato qualche tempo fa a Parigi per i Cortili dei Gentili, proprio ho incontrato uno storico che era suo amico anziano. Questo storico mi dice: guardi, io ho conosciuto bene Ionesco, andavo a trovarlo ogni settimana, stavamo insieme in pomeriggio, e la cosa curiosa era che la sua biblioteca sembrava più quella di un teologo che non quella di uno letterato, tanto si interessava dei temi religiosi. E soprattutto lui una volta mi disse: ci sono stati qui dei giornalisti, detestava i giornalisti, devo dire. Ionesco dice: mi hanno fatto le solite domande stupide. E uno di questi però ha voluto chiedermi, sì, perché quando uno chiede, credo, non credo, perché non credo, oppure non so, uno è morto il bambino, dice che cosa prova, no? Quando non si sa cosa dire. Ebbene, lui, il giornalista, gli ha chiesto: oh, qual è il suo rapporto con la religione? E lui ha risposto così, ironicamente, ma non troppo. Ha risposto, ve lo diceva, ma io ho mio telefono, mio numero di telefono, che è conosciuto da pochissimi, in Parigi e fuori, per cui mi suona pochissimo. Io però, quando suona, corro, perché spero sempre che sia Dio che mi telefoni, o almeno uno degli angeli della sua segreteria. Per dire, ma e qui finisco davvero, ma questo storico mi dice: poi un giorno io andai a trovarlo e il giorno dopo morì. L'avevo trovato malandato, ma non immaginavo. E io, essendo amico con altri amici e la figlia anche, siamo andati a vedere sul suo tavolo, raccogliere, e c'era il suo diario aperto. Al pomeriggio del giorno, lui è morto nella notte. Ecco perché dico che certe volte abbiamo bisogno di comunicare fuori la nostra verità profonda, autentica, non le cose marginali, devozioni. Ebbene, guardo la riga, dice, l'ultima riga che aveva scritto era, ve la dico proprio a memoria, la ricordo, la dico in italiano: pregare, punto, non so chi, punto, spero Gesù Cristo. E finì così. Grazie.